gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao. Tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, e ci sorridiamo un ciao, ciao, ciao. Noi siamo quelli lì che dicono ciao, G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto. Ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Bene, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano, disumano, amico G. Beh, siamo qua, lunedì, nuova settimana, che ci si apre davanti. C'è un libro in mano, perché ho trovato questo prontuario di pronuncia e di ortografia, di Giulio Bertoni e Francesco A. Ugolini. Sai che cos'è questo qui? Non è un semplice, mica un libro di scuola, no? Oh, è dell'EIAR, EIAR. Era la RAI, prima di essere RAI era EIAR, vedi, 1939, no? Che cosa serviva questo libro qui, no? Serviva a quelli che parlavano per radio, perché allora c'era solo la radio, EIAR, vedi, EIAR, sesta edizione, 1939, c'è anche scritto l'anno fascista, diciottesimo, in numeri romani, no? Serviva per quelli che dovevano parlare per radio, per dire la pronuncia esatta delle parole, no? È interessante perché probabilmente allora si stava un po' più attenti, no? Oggi sicuramente libri come questo, per chi parla in radio, in televisione, eccetera, non esistono, non ci sono, e quindi nessuno si cura di come parla la gente, magari sbagliando un sacco di vocaboli e anche di accenti, no? E qui c'è tutto un trattato sulla grafia dell'accento, questioni fonetiche e grafiche, insomma una cosa specialistica su per persone che devono parlare in pubblico, un bel documentino questo qui, me lo devo un po' guardare, poi c'è tutto il lessico, aspetta, lo metto qui e prendiamo un po' di roba e voi avete scritto, sì lo so, non lo so, guardate, non ci ha portato un'altra volta il golfino che c'ho sotto, guardate, no, che è? No, può sembrare, ma non è solo una... No, sì, caro, sì, vabbè, ci ho messo la cravatta sopra, basta così, l'ho coperto. Può sembrare un reggiseno, no, ma non è semplicemente una decorazione di questo golf. L'altra volta lo portai, ma avete fatto nero. Vabbè, d'accordo, ora me lo sono coperto, sì. Oh, yes. Dunque, allora, oggi... Ce la vuoi dire la verità sul tuo anello? Oi, oi, ragazzi, oi, oi, onini, c'è questo, vabbè, ve lo dico. Allora, è tutto un pigliare, mettere, pigliare. La verità è una sola. Se volete sapere la vera verità, sì, perché io potrei anche venire senza, quindi chi se ne frega, no? Eppure c'ho questo anello che va fede, qua, fede, là, fede, su, fede, giù. Allora, per uno che fa il mio mestiere, la vita è dura. Oh, è dura. Cioè, capito, tu magari non sei bello, non sei più nemmeno un giovanetto. Però che succede? Succede che hai quel carisma che ti dà l'essere uno che ha fatto per tanti anni la radio, ora la televisione, insomma, le donne, anzi, non capiscano più nulla. Cioè, le mi si offrono dalla mattina alla sera. Ora io, ovviamente, non posso soddisfarle tutte. È chiaro, no? Giovani, meno giovani, sposate, non sposate, fidanzate, single, ogni cosa. Il povero G non ce la fa. Mi devo anche delle soddisfazioni, poter dir di no alle donne è una delle più grandi soddisfazioni che può togliersi un uomo. E allora uno si mette un anello e così diciamo che una certa quantità di queste assatanate, cioè praticamente comincia a defluire, insomma, in qualche modo si riesce a arginare. Ecco il perché vero di questo anello. Troppe donne, troppe. Allora, con questo, cioè, io sono impegnato, sono impregnato. No. Però, malgrado questo, molte se ne fregano. Dice, anch'io sono sposato per... Allora, e devo purtroppo insomma assolvere a questo compito, lo sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, ok? Va bene, ho detto la verità sull'anello, ora andiamo avanti con le altre cose che voi mi avete scritto. Dunque, aspetta, sistemiamo bene. Ecco. Dunque, ciao G, ho prenotato per il 3 aprile da Beppe Aiolo. Non vedo l'ora di vederti in azione. Non vedi l'ora di vedermi. Ah, bello, bello. Bene, bravo. Allora, fate come lui, che non, lui o lei non si è firmato. Il 3 aprile, venerdì, sarà questa serata, intitolata Sondazzo Selvaggio, Aiolo di Prato, c'è una cena che costa solo 25 euro. Ecco, il numero per prenotare, dai, datevi da fare, 333-921-5553. Ecco, quindi prendo spunto da questo messaggino, ecco, e lì si mangia anche bene, quindi se volete di più, io faccio Sondazzo Selvaggio, quello che, insomma, che... Quello che posso, e di più, va bene? Ok, portare i numeri, questo è molto importante, perché la differenza fra quello che faccio in trasmissione e quello che faccio in pubblico direttamente, qual è la differenza? La differenza è che in pubblico vi chiedo i numeri, qui no, me li pido a caso per conto mio, nessuno può darmi un numero, rifiuto sempre i numeri, ecco. E poi quando è selvaggio. Wild Sondaz. Bene, grazie alla regia che ha rimesso il numero. Dunque, andiamo avanti. Ecco, Edoardo mi scrive. Sai G, mi è piaciuto lo scherzo delle commesse. Hai detto bene, è in stile Amici Miei. Ma sbaglio o questo fu anche il titolo del tuo primo programma? Caro Edoardo, sì, quello te ti riferisci a quella cosa che ho narrato, quando si andava, le commesse si chinavano per chiudere il bandone, e lui si passava a stoccare di culo. Va bene, era proprio stile Amici Miei, però ho fatto molto prima, molto prima, 20 anni prima di Amici Miei, circa. Vabbè, sì. Anche un po' prima, non so più preciso. Sì, è vero anche questo, che il mio primo programma parlato in radio fu nel 1983, iniziai a gennaio dell'83, la domenica mattina, solo la domenica mattina, perché io ero il direttore di quella radio che mi ha visto per 25 anni, no? Parlare. E si intitolava proprio Amici Miei, e la sigla è l'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è, sì, esatto, ed era proprio giusto, perché cominciai subito con un sacco di cose, alla G, Andiamo avanti. Mi piacciono le tue rubriche, in particolare i concetti del G. Fa piacere, sai. Fa molto piacere. Vedo il tutto su Facebook, sì, perché via via tutte queste cose, c'era una volta, eccetera, vengono tutte messe su Facebook, tutte isolate messe su Facebook, e uno se le può vedere anche solamente quei pezzettini lì di 15, 16, 18 minuti, insomma, e così può, sono più di 40 video miei su Facebook, bene, per andare su Facebook uno mi cerca e poi mi chiede l'amicizia, io gliela concedo e può accedere a tutto il materiale. E proprio su Facebook c'è questa cosa qui, ho visto, mi dice invece un altro, che su Facebook hai messo le foto che ti sono state mandate dai fans, sai. Posso mandarti quella che ci siamo fatte insieme? Certo, perché tanta gente si è fatta delle foto con me, in varie occasioni, no? A volte mi hanno mandato la foto, prima me la mandavano di cartoncino, ora attraverso le email e così via. Quindi cosa ho pensato di fare? Un album su Facebook, sul mio profilo, in cui io pubblico tutte quelle che trovo, insomma, quelle che ho ritrovato, e ancora tante, perché ho dei cumuli di posta ancora, diciamo, messi lì, vabbè, devo guardare. Sto mettendo quelle che trovo, e se qualcuno vuole mandarmi quelle, io ce le metto, non c'è problema. Quindi... un'iniziativa carina, perché vediamo tante facce, anche io vedo tante facce di persone che sono venute a trovarmi qua e là, a volte in una mostra del disco, a volte in una serata, eccetera, e mi ricordo anch'io le belle cose passate insieme, in attesa di passarne tante altre, together, compresa la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Eh sì. Sono qui veramente avvinto come l'edera a questa poltrona, perché è arrivato il momento di C'ero una volta, anche oggi. Eh sì, di che cosa parleremo oggi? Parleremo di cinema. Cinema e in particolare sale cinematografiche. Oh, yes! Bene, allora... Sapete, quando io c'ero già una volta e non c'era ancora la televisione, il cinema era importante, perché se volevi vedere un film dovevi per forza andare al cinema. Non c'erano mica cassette, video, non c'erano mica DVD, non c'era niente. La televisione, anche quando arrivò, non è che facesse tanti film, anzi, insomma, direi poca roba. Ecco, e quindi prima... di avere a disposizione, insomma, film a go-go, le sale cinematografiche erano ancora importanti, erano ancora basilari, altrimenti non vedevi nulla. Quindi ce n'erano di più di ora. Io faccio riferimento alla mia zona, voi sapete, via Venozzo Gozzoli, il quartiere del Pignone a Firenze, in Oltrarno, un quartiere che si estende da Porta San Frediano fino al Ponte alla Vittoria, ma anche oltre, direi ora fino al ponte nuovo del tram. Vedi? Questo è proprio, non so di quando è, ma questo sicuramente è più recente dei giorni di cui vi parlo io. Ma quando appunto il cinema era importante, nel mio quartiere c'erano diverse sale, una fra tutte... poi è rimasta, è diventata mitica, il cinema universale. Ah, questo è un cinema che si è guadagnato anche dei libri, no? Qualcuno ha scritto dei libri sul mito del cinema universale, quella sala cinematografica in via Pisana, proprio all'angolo praticamente con via Benozzo Gozzo, riuscivo di casa, facevo qualche passo, ero già lì. Ce l'avevo in casa, l'Universale. Ma non c'era solo quello nella zona. Per esempio, nella piazza di Santa Maria del Pignone, dove c'era la chiesa, c'era l'Eden, un po' più piccolo, ma c'era. E poi te passavi un po' la Porta San Frediano e trovavi l'Eolo, che poi in seguito diventò un cinema a luci rosse. Vabbè, l'Eolo. Poi, che ti devo dire, andavi verso Monticelli, trovavi il Florida, altro che c'era chiuso e all'aperto. A proposito di cinema all'aperto, c'era uno per esempio in via Ponte Sospeso, che però io non ricordo il nome del cinema all'aperto che c'era in via del Ponte Sospeso, mi sono scervellato, ho detto devo parlare di cinema, questo non mi viene il nome, se qualcuno ricordasse, in via del Ponte Sospeso c'era un cinema che si chiamava, porca miseria non mi viene, però c'era all'aperto. Poi c'era sempre all'aperto il mitico Chiar di Luna, no? Sì, quello era mitico, quel cinema stava al Torrino. Il Torrino che cos'è? Il Torrino, vicino a Porta San Frediano, è la sede, poi è stata sempre la sede della società calcistica Rondinella, no? C'era il campo di calcio, dove ho giocato anch'io, un campo terroso, no? Proprio l'erba non sapeva mai cosa fosse il campo lì, veramente sollevava un polverone fantastico, no? E lì c'era il Chiar di Luna che poi dopo fu spostato, che fu spostato proprio di fronte a via Benozzo Gozzo, più o meno. Ecco, pensa un po' dall'altra parte dell'Universale. Ma vale la pena di parlare un po' di più della sala Universale, no? Universale che poi diventò in seguito Universale d'Essè, poi diventò un locale di altro tipo, poi è chiuso. Infatti di questi cinema che vi ho detto non c'è rimasto praticamente niente, tranne in Florida, sì, fanno le cose, forse più teatro, non so, cose... L'Eolo, c'è ancora l'Eolo? Funziona ancora l'Eolo? Non lo so, sinceramente ora un po' che non ci passo lì da Borgo San Frediano. Quindi, insomma, sono spariti quasi tutti, perché insomma il cinema è diventato ingombrante, ci sono le multisale, tutto un altro, concentrazioni, uso proprio centri commerciali, multisale, tutto, si deve concentrare tutto insieme. Anche perché insomma le sale cinematografiche hanno perso molto della loro utilità, della loro essenzialità. Ma allora dove li vedevi i film, no? E allora andavi all'Universale. L'Universale era un cinema particolare, era in mano alla gente, cioè se dico in mano, la gente ci faceva qualsiasi cosa dentro, ecco, cioè praticamente gazzarre a non finire, non era infrequente che qualcuno c'entrasse con il motorino, ma dentro la sala, così, nessuno, che gli diceva che cosa? Con la bicicletta molto spesso, è diventato dentro a un certo punto una specie di parcheggio di bicicletta, aveva paura che rubassero fuori, ma ci fu il caso anche di una volta che rubarono una bicicletta all'interno della sala, mentre c'era il film. Insomma, gente arrivava in bicicletta, che andava nel corridoio, vedevo, andava avanti e indietro in bicicletta nell'intervallo, perché c'erano gli intervalli, certo. L'Universale era una sala fatta di una platea con seggioline dure, un palco dove c'era lo schermo e con un tendone, un sipario che era normalmente sempre aperto. E comunque su quel palco, volendo, ci si poteva fare anche del teatro, insomma, qualcosa è stato fatto, premiazioni, roba del genere. È stato usato per molti scopi. In fondo, la cosiddetta galleria non era la galleria veramente, era un rialzino così, un po' di più, ecco, era realmente un po' rialzato con un muricciolino, ecco per dire, lì, e dietro succedeva praticamente tutto, compresi i rapporti sessuali, non vi dico il puzzo di piscio, perché no, la gente la faceva anche in sala, cioè, ma non c'era il bagno, cioè, certo che c'era, a parte che fosse un po' sudicio, ma insomma spesso era occupato e uno se ne scappava la faceva anche lì, ecco, specialmente in fondo, ecco, diciamo, era un cinema completamente anarchico, in mano a tutti, le gazzarre, il casino, cioè di tutto succedeva in quel cinema, naturalmente litigi, risse, a volte scappava fuori anche qualche coltello, no? Perché insomma all'epoca c'erano dei tipi anche poco raccomandabili. Il quartiere del Pignone era un quartiere assolutamente popolare, popoloso, popolare, molto animato, molto vissuto. Io che ero praticamente un ragazzino per bene, timido, tranquillo, non amavo molto queste cose, no? Vedevo, ero, come dire, un testimone, ma non prendevo assolutamente parte a tutto questo. Peraltro c'erano i lati buoni di tutta questa gazzarra. Si partecipava, la gente partecipava al film in modo proprio sanguigno, no? Cioè, in pratica, c'era l'applauso. C'era l'applauso, no? O i commenti alle azioni, no? Proprio commenti a voce alta, alla becera poi. E poi l'applauso delle scene buone, culminanti. Alla fine l'applauso c'era per due motivi, no? Un motivo poteva essere, sai, questi bei finali, in cui il buono prevale sul cattivo, finalmente, ma proprio alla fine, perché sembra che debba cedere, ma alla fine prevale, ah, bravo, bene, l'eroe. Oppure si applaudiva la parola fine, cioè proprio, meno male ed è finito, l'applauso perché era finito, perché era un film brutto, magari non era piaciuto. Quando si sentiva l'applauso, si riusciva benissimo a capire il tipo di applauso, l'applauso di approvazione e l'applauso di liberazione, finito, la fine, veniva applaudita la fine. Era fantastico, questo succedeva anche negli altri cinema, all'Eden in particolare, dove c'erano molti ragazzini, facevano dei pomeriggi con film per ragazzi. Io ci ho visto una serie di film di Godzilla, caro Godzilla, che è qui accanto a me e che mi sta portando via anche una cosa, una cosettina che poi mi servirà per dire un'altra cosa. Effettivamente erano così brutti, ma così brutti i film di Godzilla, così, così falsi, così fatti male, questi film giapponesi, che veramente noi stessi ragazzini, che poi sono stati rivalutati, no? Però, per carità di Dio, si pigliavano in giro, però io mantenevo sempre tranquillo, perché in mezzo a questa gazzarra non mi ci riconoscevo, no? Peraltro era vissuto il cinema, oggi tutti vanno al cinema, tutti i buoni, mentre per quanto riguarda il cinema all'aperto, cioè all'aperto ha un suo fascino, un fascino tutto particolare, almeno per me, perché ci sono ancora i cinema all'aperto, certamente, però è bello entrare dentro e sentire l'aria, vedere il cielo. Se andavi al primo spettacolo c'era ancora del chiarore, no? Per cui il film lo vedevi male all'inizio, si vedeva, cioè, questo schermo chiaro, no? E poi via via diventava sempre più buio, allora io alzavo lo sguardo al cielo per vedere le stelle, la luna. Mi piaceva a volte guardare il cielo mentre c'era il film. Poi c'erano tutti i moscerini e le farfalline, e di tutto, poi un po' di vegetazione di solito intorno, qualche pergolato, non so, in questi cinema all'aperto. E effettivamente dava quella sensazione, spesso con seggioline di metallo, perché il legno all'aperto, insomma, si può deteriorare, seggioline di metallo dure, ghiacce, Poi quando pioveva, via tutti, via, poi smetteva, via, si ricomincia, si ritorna dentro. No, guardare il film con l'ombrello era fantastico anche. Ecco, c'erano tante cose. E il cinema all'aperto, in particolare il Cardiluna, a Torino, aveva per non far vedere da fuori, perché sennò la gente poteva andare lì vicino e guardarlo da fuori, come dei sipari, dei panni tesi, insomma, panni così. Ecco, noi ragazzi, che si faceva? Si andava, si tagliava e si faceva il buco in questa tela che copriva e tutto, e si guardava il film. E lì, da quel buco, da quei pertugi, a cui spesso ci lasciavano guardare perché si era ragazzini, effettivamente vedevamo, io ho visto i grandi volti dello schermo, no? E che poi c'erano i film che per ragazzi erano quelli con animali, a parte i cartoni animati di Walt Disney, di cui ho parlato l'altra volta. Torna a casa Lessi, tutta una serie, oppure Il Cucciolo, ecco un film che mi è rimasto molto impresso, Il Cucciolo, da un romanzo con questo ragazzo e questo cerbiatto, una cosa proprio da strappalacrime, no? Ma molto bello, io l'ho visto più volte, Il Cucciolo, era un bel film, un film che era di buoni sentimenti, no? Però andavamo a guardare soprattutto i film, non dico per adulti, insomma, no, non da ragazzi, per grandi, e si vedevano questi bei personaggioni, questi Gregory Pecchi, e così. E c'era sempre un bar dove noi si andava a prendere i tappini. Il bar stappava le bottiglie e buttavano tutti i tappini dentro a dei cestini, insomma, e noi si andava a prendere, si può pigliare, sì, pigliate ragazzi, ma con l'occasione, ecco perché io ho portato qui una bottiglina di Roveta piena con il suo ormai imbevibile succo di arancia, la famosa Roveta, ecco, la faceva da padrona, questa era veramente la bottiglina che circolava e questi tappini erano classici, ecco, e questo odore di questo miscuglio, che era un miscuglio fra aranciata, birra e tutto, io ce l'ho ancora nelle narici, questo era un odore che emanava da questi cestini in cui buttavano tutti questi tappini. E spesso, ecco, era proprio lì all'ingresso del cinema all'aperto, specialmente il Chiar di Luna, dove poi si andava a vedere questi film, no? Questi film, per soffermarsi un po' anche su quello che si vedeva al cinema, spesso erano film western. I film western di allora erano in bianco e nero ed erano dei film, come si può dire, assolutamente di parte. Cioè, gli indiani erano cattivi, i bianchi erano buoni. Arrivano i nostri, sono sempre bianchi, e cioè erano diseducativi al massimo, no? Tant'è vero che noi ragazzi avevamo tutti la stella da sceriffo, il cinturone, la pistola da cowboy, il cappello, eravamo tutti cowboy, nessuno voleva fare l'indiano, perché in questi film cosa si vedeva? Si vedeva che gli indiani erano come birilli, cascavano, li ammazzavano, cascando a cavallo e chi se ne fregava, ma se veniva ferito un bianco, allora la scena si concentrava sul bianco ferito che stava tra le braccia di un suo amico o della ragazza e che poi inevitabilmente quando è sul braccio muore, sì, quando è lì, cioè, vai tranquillo, torneremo laggiù a casa nostra, e lui, oh no, dice l'ultima parola e poi crolla, ecco, sul bianco, un solo bianco morto ci fanno una scena madre. Invece gli indiani morivano, non porta niente, non porta una seta, morti, via tutti, non erano persone, no? Per cui noi eravamo diseducati proprio, perché non era proprio così la storia, no? La storia in effetti dava lì davano ragione a Bianchi. Vabbè, e quindi quello era anche un modo di imparare tante cose. Ho imparato ad amare gli animali attraverso anche quei film lì, Il Cucciolo, Torna a casa Alessia e così via, però lì per lì non ho imparato ad amare gli indiani. Ho dovuto insomma fare un percorso, poi dopo di maturazione, per capire. Il cinema non ci aiutava in questo allora. Fino al punto in cui arrivò il CinemaScope, il primo film, il CinemaScope, La Tunica, era largo così, meraviglioso, era il 1952, e da lì insomma tutto, poi vabbè, insomma, diciamo, la finestra sul cortile, Hitchcock e tutto il resto, tutto cambiò, tutto migliorò, ma comunque l'Universale restò ancora l'Universale, che non esiste più. In via Ponte Sospeso, invece del cinema all'aperto, c'è uno che vende auto. Il Chiar di Luna non so se l'hanno spostato, se c'è ancora. Altri cinema non esistono più, l'Eden è chiuso da tempo. E le vecchie sale cinematografiche però hanno una parte della vita di alcuni di noi, me compreso, perché in quei tempi eroici, pionieristici, oserei dire, io c'ero una volta. Mi bevo una Roveta. Voi guardate il mini TG.
delle 13 in studio Daniela De Pedrini, in redazione Francesca Frattura. Non mi pare che possiamo essere paragonati a Grecia, Lettonia e Ungheria. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Marcegaglia, rispondendo all'allarme lanciato dal commissario Almunia a proposito del debito pubblico italiano. Una donna di 80 anni è morta dopo una rapina compiuta nella sua abitazione a Catanzaro. La donna è stata trovata dal figlio sul letto, imbavagliata e con le mani e le gambe legate. Non è stato ancora accertato se la donna sia morta soffocata o per un malore. I banditi sarebbero entrati da una finestra. Il presidente del Senato Schifani batte il presidente della Camera Fini per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi relativa al 2007. Il primo dichiara un imponibile di 159.000 euro contro 105.000. 10 volte più basso rispetto al 2006 il reddito di Berlusconi a quota 14 milioni e mezzo. Lo spagnolo Nadal ha vinto il torneo maschile di Indian Wells battendo in finale lo scozzese Andy Murray. Tra le donne, vittoria per Vera Zvonareva che ha battuto la serba Ana Ivanovic.
Quante ne hai viste te?
Certo, l'ho vista, io ho visto tante cose. E poi mi fa piacere avere la possibilità di parlarne. Beatles, levatevi ora. Ora, siete carini e belli, però... Ecco. Allora, sì, no. Io vado a volo d'uccello, appunto, a volo d'uccello, nel senso che tante cose ci sarebbero da dire... No, te o tu voli. Tante cose da dire, ma riassumo molto. Sai quante cose sull'universale? Ma ora andiamo sul sondazzo. Dunque, ho pensato, per quanto riguarda il sondazzo, di creare qualche equivoco. Ci sono parole che cominciano in un modo e possono terminare in vari modi. Possono continuare in modi diversi. Ma l'inizio può sembrare... brutto, invece può diventare bellissimo. E allora? Allora, facciamo un numero. Sì, fa un numero e vediamo un esempio di questo tipo di interlocuzione, vero? Con persone che nel sondazzo risponderanno senza saperlo. Sondazzo uguale, sondaggio pazzo. Buonasera. Hitchcock, niente, hai visto, era occupato. Ogni tanto, sai, capita, secondo me capita, sì, a volte. Ecco, vediamo un po' qui, e invece, ecco, abbiamo delle parole che possono sembrare all'inizio delle offese, ma non lo sono. È un equivoco. Ci sono le false offese, queste non sono nemmeno false offese. Però, se non me le fanno dire... Niente, ok. Ok. Bene. Certo. Facciamo questo numero. Il problema non è non trovare nessuno in casa, è che ho poco tempo, ecco, altrimenti... Sto qui due ore e tanto prima o poi qualcosa e succede e come? Peraltro. Ah sì, pronto, buongiorno signora. C'è il signor Roberto?
No, arriva alle 8 stasera.
È la moglie?
Sì.
Ecco, allora, le posso lasciar detto una cosa?
Sì.
Suo marito è una mer, è una vera mer. Ha capito?
È una vera?
È una mer.
Cosa vorrebbe dire?
Cosa vuol dire? Perché non voglio dire la parola intera. Suo marito è una bella mer.
E come mai?
Perché? Perché lo dico io, perché io ho potuto appurare che lui sia una bella, grossa mer.
Ecco. Non può dire perché?
Come? Ma lei ha capito cosa voglio dire?
Sì, ho capito.
Ah, brava.
Mi dispiace.
Devo dire anche che è anche molto stu, e non dico perché sa, io le parole le faccio capire, ma non le dico stu.
No, ma me lo dica per intero, tanto più di quello che
mi ha detto. No.
Mi dispiace moltissimo che mi dica questo.
No, lei ha capito cosa vuol dire stu, no?
Sì,
E oltretutto è una testa di ca.
Ah, anche?
Ma guardi, una testa di ca.
Ma come mai? Non mi dica.
Una grande
merda. Non mi può dire altro?
Ma, senta, io le posso dire anche perché? Se lo
sì,
faccia dire da lui.
Mi dispiace, sa che mi dispiace tantissimo sentirla dire così. Mi dispiace
sì.
Molto.
Allora,
mi fa molto dispiacere.
Per quale motivo? Perché?
Come?
Perché? Le dispiace? Scusi, non ho capito.
Perché? Mi dispiace che lei mi dica questo.
Avrò le mie buone ragioni, no?
Come?
Avrò le mie buone ragioni.
Sicuramente, però dico, in questo momento mi dispiace che lei mi dica così, perché so che lei è molto contrariato e mi fa dispiacere questo,
io,
capito?
Io sono, vede, il fatto di dirle queste cose mi allevia la rabbia che lei mi attribuisce, che lei mi attribuisce. Prego? Non ho capito.
No, me lo dica, mi dica che l'ascolto volentieri.
Perché
dico.
Suo marito è un pezzo di me. Ma guardi, un pezzo di me è una testa di ca. Guardi, glielo dico, guardi, perché lei non lo conosce sotto certi aspetti. Lei non direbbe questo, ma lo dico io, perché ho avuto modo di appurare quello stu, quel cre e quello str. È un, guardi, com'è str suo marito, ce ne sono pochi. È str.
Ma mi dica qualcosa di più.
Ma di più?
No, ma dico, nel senso di dire magari anche il perché, così mi fa capire,
Ma perché? Dunque, se io dico queste cose di suo marito, è perché io ho avuto a che fare con lui, no? Lei non mi ha chiesto nemmeno chi sia io.
No.
Nemmeno un nome.
No, sarà un cliente, suppongo, non so.
Brava, sono un cliente. Sono un cliente. Ma quando uno è cliente, si rende conto, insomma, di come è fatta una persona.
Certo.
Io sono cliente di una persona e mi rendo conto di come è fatta questa persona. E allora posso dire che suo marito è una vera mer, ma guardi, uno str.
Ma davvero, ma mi fa molto dispiacere, guardi. Mi creda, sono molto...
Molto?
Fa molto dispiacere che lei mi dica così.
Ah sì?
Mi fa molto dispiacere, ecco. Non mi può dire qualcosa di più, non so il perché, come l'ha trattata, non so.
Guardi, dipende proprio da come mi ha trattato.
L'ha trattato proprio così male?
Vede, è questione di punti di vista. Cioè, praticamente, gli altri non so cosa dicano di lui. Magari...
Primo che sento che mi parla così di mio marito.
Cosa dicono?
La prima persona che mi fa questo giudizio su mio marito.
Gli altri clienti che dicono qualcosa? Ha avuto modo di sapere qualcosa da altri clienti?
No, non mi risulta, insomma, ecco. Mi ha sempre parlato bene, non so.
Guardi, lui è una persona incredibile, per cui io mi fermo lì, un imbe, pezzo di me, testa di ca.
Non mi dispiace.
E poi str. Guardi, non mi faccia continuare str.
Non mi dispiace. Mi dispiace molto.
Stu e cre. Una vera mer.
Ma adesso, ha avuto questa esperienza adesso, poco tempo fa?
Eh sì, un'esperienza indimenticabile. Io, mi dispiace, signora, che lei l'abbia presa così, insomma, che sia dispiaciuta.
Mi dispiace per due cose, guardi, per lei, perché è arrivato il punto di dirmi così, è veramente amareggiato, anzi, vorrei trovare una parola un po' più pesante, però io mi limito a dire lei è amareggiato.
No.
E allo stesso tempo lo sono anch'io, perché me lo fa vedere sotto un aspetto che non conosco, capito?
Lo vedo anche lei sotto questo aspetto, perché la moglie dovrebbe conoscere il marito, ma io capisco che i mariti molto spesso non si fanno riconoscere veramente dalle mogli, ma dalle persone con cui hanno a che vedere fuori.
Certo, ma mi dica qualcosa di più.
Lei vuol sapere,
Non può dire qualcosa di più.
Ma guardi, lo sa che anche mia moglie pensa la stessa cosa di suo marito?
Ma mi dica qualcosa in più, in modo che anch'io me ne faccia una ragione.
Guardi, se ne deve fare una ragione, signora, perché lui si è comportato, no? In questo modo così str con me e con mia moglie, che non doveva O forse doveva, cioè doveva o non doveva?
Succedere, logico.
Anche troppo, anche troppo, voglio dire troppo, capisce? Cioè, fino a un certo punto uno può capire, normale.
Certo.
Ma così tanto, signora.
Mi dispiace.
Allora, io ora le dirò le parole intere, va bene?
Sì.
Suo marito è una è una meravigliosa persona. È stupendo, è creativo.